Radio Macondo, buon pomeriggio a tutti e buon tutto a tutti quanti i nostri ascoltatori. Oggi è un'altra diretta, vi informiamo che sono le ultime tre nostre dirette, avremo altri tre ultimi personaggi, dopodiché l'attività si sospenderà e magari riprenderemo anche il prossimo anno, chi lo sa, vedremo. Intanto voglio dare il buon pomeriggio anche a Marcello Tedros, che è l'ospite del giorno, nonché coordinatore di Cittadinanza Attiva. Buon pomeriggio Marcello.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radiospettatori.
Intanto ti ringrazio per aver accettato insomma questo invito e, come dico sempre con tutti i nostri amici che ci vengono a trovare, diamo sempre più la dimostrazione che comunque è una radio libera, partecipativa, dove possono venire appunto tutti quanti. Peccato che insomma fra un po' sospenderemo, però
peccato, veramente un peccato. Io colgo l'occasione per fare una nota di plauso a questa emittente, a Sara e a tutti i suoi collaboratori per questa iniziativa che per noi è meravigliosa, era utile al paese e noi a malincuore apprendiamo che ciò verrà a dismettersi a breve. Speriamo che presto ritorni Sara.
Grazie, grazie, ti ringrazio veramente, sono troppo gentile. Allora, intanto spieghiamo diciamo, ai nostri ascoltatori di quello di cui parleremo diciamo oggi. Tu sei il coordinatore di Cittadinanza Attiva, l'anno scorso ci sono state diciamo, queste mobilitazioni spontanee sulla questione dell'ospedale, che molti tra l'altro mi chiedono: Sara, ma l'ospedale, fai qualcosa? Insomma, io non sono il ruolo, però insomma abbiamo voluto ecco invitarti, tu hai accettato questo nostro invito sul fatto del centro di riabilitazione di Canneto, su altre anche novità che insomma ci sono relative al mondo della sanità, sì, alla problematica, esatto. Innanzitutto ecco, io ho preparato delle domande, quindi partiamo magari con la prima, ecco, come e perché nasce Cittadinanza Attiva?
E allora, come nasce? A dire il vero nasce circa 20 anni fa, per l'azione e la volontà di Vittorio Lumia, ragionier Vittorio Lumia, oggi all'agenzia SIAE, all'IPALI, da tutti conosciuto, anche un coordinatore, uno dei soci fondatori del centro anziani, Gisabella, ecco. Dopodiché, dopo un'azione di avvio, è andata man mano scemando questa situazione, non avendo avuto lui, poverino, il supporto di chi doveva, da cui doveva averlo. Dopodiché si ricolloca al centro dell'attenzione provinciale di Messina, per il volere del dottore Pracanica, il compianto di Stefano, il dottore Di Stefano, che ha incominciato un'altra volta questo percorso. Riniziando questo percorso ha avuto parecchio successo, se non che poi malauguratamente il Di Stefano si è ammalato ed è venuto a mancare purtroppo circa 3 anni fa. Prima, già avendo sentore della malattia, aveva disegnato me come coordinatore
remoto e con un tempo
il amministrativo della sede provinciale con dottor Pracanica.
Diodoro Siculo racconta una storia.
Ecco che nasce Cittadinanza Attiva.
4.000 soldati perché si erano ribellati ai cartaginesi furono abbandonati in un'isola arida e deserta.
Ramificata
in pochi morirono tutti di fame. Enorme quantità di ossa,
strutture, le scuole e la sanità soprattutto, per un accordo con il Ministero della Sanità. Oggi
le bocche di Arigoni sono sparpagliate nel versante del
bosco. Cosa che non ha precedenti. Vi sono però avuto un discreto rispetto.
Restare solo finché dura dal mare.
L'arcipelago coreano, devo dire, anche perché gli oriani
Arigoni, quello che si vuole, ma lontana sono dalle rotte. Fino a anni fa, molti isolani
noi
non conoscevano la terraferma. Raramente
apredava
una
barca. Abbiamo la cronicità. Dunque, partiamo dall'inizio. Abbiamo il Tribunale dei diritti del malato, ecco, questa è la specificità della Cittadinanza Attiva. Poi abbiamo i diritti dei cittadini e consumatori, da premettere che ogni specialità ha un suo procuratore, quindi il Tribunale dei diritti del malato, il nostro procuratore è il dottor Angelo Picarra. Per quanto riguarda i diritti dei cittadini e consumatori, dottoressa Gwendalina Catena. Poi abbiamo giustizia per i diritti, è rappresentato dall'avvocato Claudio Mandarano e dall'avvocato Giuseppe Cincotta. Poi abbiamo la cronicità.
Le oglie si chiamava un tempo ostello, ovvero piena di ossa. Diodoro racconta una storia terribile. 4.000 sono ribellati.
Diciamo, questa è la gerarchia di Cittadinanza
Attiva.
Perfetto, ecco, e poi ecco perché è importante e che cosa vuole appunto.
Quantità di ossa, dunque dagli uccelli.
Tanto è un'associazione che si batte per il sonno. Ora, questo particolare frangente ci siamo battuti per la realtà, quindi per l'ospedale si diceva che l'ospedale doveva essere chiuso e lì ci siamo
battuti chiaramente sulle morte, la tragedia si chiamava il tempo osterve, ovvero
questo dovuto ai tagli e priva di strada e agitata dal racconto nazionale fino a pochi anni fa. Molti isolani e soldati
si erano ribellati perché
non abbandonavano questo erbo naturale per traversare. Morirono tutti e si è organizzato un comitato civico per questo.
Fu salsa o acque dagli uccelli.
Tra le case
eoliana è composta di una o due sole stanze che spesso non comunicano,
che abbiamo avuto dalla nostra amministrazione comunale con il nostro sindaco e via discorrendo, quindi ci si sta battendo per questa giusta causa.
Ecco, quindi diciamo poca cittadinanza o poca attività, ecco.
No, io devo dire nell'uno e nell'altro, oppure l'uno e l'altro. Comunque, diciamo che sì, i contrapposti. Diciamo che la gente, la popolazione, il cittadino, il giovane è molto attivo. E il cittadino si sta abituando perché capisce che non può battersi da solo, quindi avendo alle spalle una realtà, una grossa struttura, ha più possibilità.
Ecco, ricolleghiamoci un attimo al discorso, ecco, dell'ospedale. Tu parlavi di questi tagli della spesa pubblica, no? Che in un certo senso, ecco, io ho usato questo termine, hanno minacciato di chiudere l'ospedale civile di Lipari, che appunto, come tu ribadivi poc'anzi, è l'unico apparato medico presente in tutta l'isola e che fa dall'altro capo tutte le altre isole. Magari poi parleremo, ecco, anche delle altre isole, come è strutturata lì anche tutta la situazione. Quindi la notizia si diffonde, l'opinione pubblica viene informata, viene anche coinvolta, sì, allertata, viene coinvolta anche la scuola, nasce questo comitato civico spontaneo e quindi si organizza una mobilitazione pacifica che è volta appunto a far sentire e soprattutto tenta, io ho detto, però ok, può essere che poi sia stato raggiunto questo obiettivo, ecco, di dimostrare che la popolazione tiene al proprio ospedale. E qui mi chiedo, siccome avevo fatto parte di quella manifestazione, ricordi, presi anche la parola come in quanto rappresentato dell'Isa Conti, ecco, è realmente così secondo te? Cioè gli oliani tengono veramente al loro ospedale?
Senza. Per quanto riguarda quella vicenda, io che partimmo per una passeggiata spontanea per andare a visitare i locali dell'ospedale. Eravamo non più di una quarantina di persone, comunque tutti professionisti, gente all'altezza della situazione per poter dialogare con gli addetti ai lavori. Abbiamo avuto la sorpresa quella mattinata che ci hanno raggiunto tanti giovani dall'istituto, dalle medie, dal liceo, quindi voglio dire, a nostra sorpresa, quindi noi siamo in minoranza di fronte a questa maggioranza di giovani, questo ci ha riempito il cuore di gioia, in quanto i nostri interlocutori hanno potuto vedere, toccare in mano questa realtà, questa ribellione, diciamo, tra virgolette, popolare, che ribellione popolare non è stata, perché siamo rimasti nel cortile dell'ospedale avendo un discorso sommario, con cartelli organizzati da loro. Ma anche se avessimo dovuto organizzare una cosa di questo tipo, penso che così bene non sarebbe riuscita. Grazie ai ragazzi.
Ecco, io però, ecco, volevo fare un po' punto su questa situazione. Diciamo, la manifestazione è riuscita, forse anche per merito anche degli studenti. Ma possiamo parlare di una protesta, di virgolette, come dici tu, perché siamo rimasti nelle regole civili, appunto, non è che abbiamo fatto chissà chi. Possiamo parlare di una protesta strumentalizzata, perché io ricordo, le ditte non le abbiamo fatte noi, cioè sono venute delle persone apposite a dirci dobbiamo andare all'ospedale, prendete queste cose, mettetevele nelle mani e andiamo. Quindi dico, io ricordo, non credo che tutti gli studenti fossero, diciamo, al corrente di questo, ma non è questo il punto cardine della situazione. Però ecco, siccome già nei mesi scorsi, come tu hai visto, gli scontri sono stati a Roma per la riconferma dell'attuale governo, parlano di proteste strumentalizzate, di questi, come dire, baroni, inducono gli studenti a dire fate perché sennò ci butto fuori, ecco, in questo senso. A me, diciamo, agli occhi è sembrato un po' una protesta strumentalizzata da parte dei nostri studenti, soprattutto dal primo, dal secondo, il triennio, ecco, il biennio.
Certo, no, spiego subito. A dire il vero non è stata per niente una protesta strumentalizzata, perlomeno da parte nostra. Tu mi dici che alcuni degli studenti non erano a conoscenza di questa cosa e che i cartelloni sono arrivati in istituto, al liceo. Ecco. È da dire questo, che i dirigenti scolastici tutti erano stati allertati, ecco, in modo che davano il permesso a ai vari docenti di poter uscire e manifestare pacificamente fino al presidio ospedaliero di Lipari. Il fatto dei cartelli che sono arrivati già lì è perché il comitato civico si era formato non più tardi di 3 giorni prima, quindi non c'era tempo materiale di avvisare i ragazzi e farli fare l'operazione. Io personalmente non ero a corrente. Questo hanno organizzato alcuni degli adulti dei ragazzi che hanno portato questi cartelli, ma nessuno li ha obbligati, chiunque ha voluto aderire ha aderito, ma infatti è stata una ottima riunione, magari in Italia tutte le manifestazioni in questa maniera.
Infatti sono d'accordo, però ecco, spieghiamo allora cosa era successo. Era arrivato, ricordo, con
elenchi i tagli che dovevano essere, poi questi tagli erano dovuti quindi alla medicina.
Tutti, c'era la rimodulazione del presidio. Ora, ovviamente si diceva che l'ospedale andava chiuso, rispondeva, c'era una sorta di grande pronto soccorso, con le specialità medicina, chirurgia, rimaneva sicuramente la dialisi, ma ridimensionate. Cioè, se nessuno di noi avesse reagito, noi eoliani, a questa situazione, noi avremmo avuto 12 posti in tutto questo nostro ospedale, che è storico e importantissimo, questo è importante che si rilevi, rilegato a un grande pronto soccorso, e ciò non era possibile. Perché ecco la manifestazione, ecco la volontà del cittadino che si ribella. Abbiamo avuto un momento, abbiamo avuto in quell'occasione spontaneamente, senza essere avvisati, che hanno appreso solamente attraverso i media di questa situazione, i sindaci di Santa Marina Salina, il vice sindaco di Lipari, che nessuno aveva avvisato, solamente che hanno capito l'importanza della cosa e si sono, come dire, aggregati, si sono uniti a noi in questa lotta comune, perché è un bene comune il nostro ospedale.
Esatto. Ecco, poi cosa ha tenuto alla fine il comitato civico? Qual è stato poi, diciamo, l'obiettivo raggiunto?
Adesso il comitato civico e cittadinanza attiva, da non confondere, sono due cose diverse. Ecco, allora il comitato civico ha dato dimostrazione di sé e si è accreditato presso gli enti pubblici, quindi perché poi si è costituito legalmente, quindi ha fatto sentire la sua voce ed esiste, ha fatto capire che cittadinanza attiva, d'altronde per il conto suo, coadiuva, si affianca e quindi si cammina con un binario, su un binario alternativo a quello del comitato civico. Quindi le istituzioni, o perlomeno coloro che avevano intenzione di dismettere questo ospedale, di ridurlo, o avevano cattiva intenzione tra virgolette, hanno dovuto necessariamente fare un passo indietro, perché hanno dovuto capire la volontà popolare.
Ecco, infatti ricolleghiamoci alla domanda però anche di prima, perché l'Oliano è un po', ecco, io scrivo, un po' contraddittorio quando si tratta appunto di sanità, cioè non vuole toccato l'ospedale, però si va, diciamo, di fuori, in trasferta, no? Anche se si tratta di un parto, adesso parlano di tutti questi parti, no? Patti, vado da patti, vado di qua, no? Qua non voglio partorire. Tutto ciò però è pur vero che è dettato appunto da questa paura di poterci restare secchi, no? Al pronto soccorso di Lipari, che come tu ben sai è poco affidabile, o meglio, per niente efficiente. Cioè, come si dice, se ho fatto mai una brutta nomina.
Io non sarei totalmente d'accordo con questa teoria. Diciamo questo, che il male di questo ospedale, cioè la cattiva nomea di questo ospedale, parte da lontano. Cioè, questo ospedale, se andiamo indietro con il tempo, funzionava perfettamente. I parti avvenivano qua, si ingessavano qui, si operavano qui, ecco. Con il benessere, con gli anni venuto, parlo degli anni 70 o a cavallo degli 80,
boom economico,
c'è stato qualcuno che chiaramente ha avuto beneficio di questo boom, quindi ha avuto più possibilità rispetto ad altri di andarsi a curare fuori, volendo anche per fare una sorta di gita sanitaria, quindi vado a operarmi a Roma così vedo anche Roma, e anche perché si dice che magari gli specialisti romani, vengo per dire romani, che possono essere napoletani, messinesi, palermitani, sono più bravi di quelli nostri. Così non è. Non è così. C'è di vero che purtroppo il nostro presidio ospedaliero è penalizzato da figure specialistiche, cioè non c'è il dirigente, il primario di ginecologia, non c'è un primario, ecco, per esempio parlando di partorienti, serve un primario, servirebbe un primario. Purtroppo non lo abbiamo qui a Lipari, per volontà dell'ASP, quindi del direttore generale, quindi perché avrebbe un costo maggiore, però il reparto l'abbiamo. Cioè i parti normali qui avvengono, certo se c'è un parto complicato è da portare fuori, il famoso patti di cui tu parlavi, all'ospedale dei patti. la gente sentendo Patti pensa evidentemente a Patti sono più bravi di noi, non è così, perché non avendo un dirigente affermato non si prende la responsabilità di quello che accade, capisci? Quindi che succede? Vado a Patti, mi devo... ma il parto normale qui si può fare, ma si potrebbe fare anche quello che accade, solo che poi all'assumersi le responsabilità, dov'è il primario? Non ce l'abbiamo, e quindi si assume, nessuno la responsabilità di fare il patto pericoloso, si chiama l'elicottero, si va. Questo è quanto.
Sì, giustissimo, perché io la penso sì, tra l'altro sia le mie cognate, mia sorella, diciamo mia madre, hanno partorito tutti qua perfettamente, non ci sono stati mai problemi. Però dico che fra la gente è così, si falsifica sempre questa cosa, me l'hanno uccisa, me l'hanno ammazzata, colpevolizzano appunto un pronto soccorso inefficiente.
Purtroppo, cara Sara, vedi, quando succedono situazioni così gravi e addirittura luttuose, è chiaro che un parente, un congiunto si appella a chiunque, alla qualunque, vuole ritrovare il colpevole. Certo, questo succede, potrebbe succedere nell'ospedale di Lipari, ma può succedere anche nel primo ospedale di Milano.
Ne sentiamo le cronache.
Benissimo, e questo che sta a significare? Che il cliente può capitare ovunque. Non possiamo neanche dire che qui siamo più penalizzati degli altri, perché non abbiamo queste figure di qui sopra, di cui parlavamo un attimo fa, ma non è così. Potrebbe succedere, come ripeto, può succedere al Forlanini di Roma, vengo per dire, ecco.
Riteniamoci fortunati che almeno quando qua partoriamo gli infermieri, fra di loro e i dottori, non si prendono a botte e fanno morire le persone, esatto. Però perché ecco Lipari non può avere un pronto soccorso, ecco, degno di essere chiamato tale, con tanto appunto di rianimazione, perché viene richiesta questa rianimazione che non c'è, e medici qualificati che ti ispirano soprattutto sicurezza. Io certo li vedo, perché mi è capitato di avere comunque dei miei cari che sono stati male, cioè li vedi con molta scianza, non si preoccupi, faccio io con molta calma, quando invece...
Sì, sì,
non è la verità ciò che tu dici, Sara, ma c'è questo da dire. Intanto Cittadinanza Attiva si è mobilitata per far sì che ciò avvenga nel tempo possibile. Si sta pensando, per la nuova ala che stanno completando, di avere un pronto soccorso con tutti i crismi, compreso rianimazione. Oggi devo dire sì che ha carenze di questo tipo il nostro pronto soccorso. Infatti, per esempio, manca di un medico. Il medico, cioè, non sono sufficienti i medici del pronto soccorso, in quanto dunque è al completo, i medici devono essere almeno una unità in più, ci vorrebbe questo mi dicono già i responsabili, ma lo apprendiamo. Diciamo che con la nuova situazione, con il nuovo pronto soccorso, quello dell'ala nuova, la cosa sarà ristabilita.
Ecco, e che senso ha? Quindi io vedo che stanno costruendo una struttura secondaria, se poi appunto non c'è la certezza di un servizio più che sufficiente. Speculazione edilizia? Questo non ti appartiene, tra l'altro.
No, non direi, diciamo che la buona volontà c'era. E questa nuova ala,
tutti ci stiamo mobilitando, devo dire in parte anche l'amministrazione del presidio nostro, con la dottoressa Rigoli, il direttore sanitario, per far sì che questa nuova ala abbia un pronto soccorso degno del nome.
Va bene Marcello, intanto pausa, mettiamo un po' di musica. Io ho scelto un po' di musica adeguata a questo argomento di cui ci stiamo riallacciando. È la ballata dell'ospedale, che l'ha scritta Pier Davide, questo ragazzo che era andato ad Amici l'anno scorso, questo Amici, questo talk show di Maria De Filippi. Talk show, non so come si può chiamare, comunque dove ci sono dei giovani emergenti che alla fine poi prendono anche piede, e questa è la balla dell'ospedale, Pier Davide.
Corre nel postano dilatato pano che per guadagno al sollievo ti darà un odore strano, ma non lo straniero che indegenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse da che fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò di guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe un po' di xenofobia. Mamma mia.
dall'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma tuo discorso no, per me non va. E perché quanta è la speranza persa, da qui non si esce mai.
Vede, signor dottore, son guarito dal malore, mi riprendo dal torpore, vado via.
Caro malato, io mi sono affezionato, vado a letto e tu dormo un po'.
Ma cosa le ho fatto? Io sto diventando matto, nell'erba dei malati non ci sto. A questa minestra preferisco la finestra, vendo anche al diavolo. Scapperò.
Questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è Ale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce mai.
Ciao Babbo Natale, io non chiedo tanto, una finestra, un alberello e nient'altro. Ma per favore raggiungimi qua.
Che hanno scambiato l'ossigeno con l'anidride carbonica. E questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi sale, ma questo discorso no, per me non vale. Perché quando entrai la speranza persi ormai, da qui non si esce, non si esce, non si esce mai.
Non si esce, non l'hai ancora capito, non si esce.
La ballata dell'ospedale, Radio Macondo, questo era Pier Davide, che era un concorrente di Amici 2010, che tanto successo è la canzone a Valle Scano, per dirla tutta. E siamo qui con Marcello Tedro, storia di Cittadinanza Attiva. Marcello, continuiamo la nostra chiacchierata. L'elisoccorso, ecco, a questo punto l'elisoccorso è la nostra unica salvezza. Quante volte io ho scritto fate giri a vuoto, cioè nel senso che non ce n'è tanto bisogno, ecco.
No, no, non è così. Partiamo dal presupposto che l'elisoccorso è un buono strumento, però non diventare l'unico strumento, questo è il problema, perché noi dobbiamo cercare di, come dicevo, con le figure adatte, avere in questo presidio tutta la possibilità di curare il paziente. L'elisoccorso dovrebbe essere un valore aggiunto, cioè quando proprio non ci si arriva, come farebbero anche negli altri, trasportare un paziente da una località all'altra, perché ci sono specialità che funzionano meglio all'altra parte. Chiaramente adesso funziona l'elisoccorso anche per un, come dire, per una frattura, siccome non abbiamo un ortopedico, se è in grado di deambulare il paziente lo caricano e lo portano, quindi questo mi sembra uno spreco anche per l'erario, dico, voglio dire. Quindi ecco, dovrebbe essere un valore aggiunto, deve essere un valore aggiunto, non deve essere un fattore primario per l'ospedale. Quindi tutti questi viaggi secondo me si dovrebbero evitare, come? Facendo sì che ci siano le figure qui adatte.
Nelle altre isole invece, ecco com'è la situazione, si parlava anche di tagli alle guardie mediche.
Sì, si parlava, ma così non è, perché c'è stata una rimodulazione anche in questo, anzi le guardie mediche si sono rafforzate, al momento hanno anche il lavoro in doppio, due guardie mediche, quindi diciamo che si è fatto un passo avanti in questo senso, per cui se continuiamo per questa strada abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi è buona cosa.
Solamente per una curiosità, le guardie mediche sono in Lipari, poi c'è Stromboli?
Andrea? Mi pare che ci sia anche Fedecuti, in Vulcano sicuramente, certo, sicuramente. Comunque diciamo che il discorso guardia medica che ci aveva fatto molto allertare, perché preoccupare più che altro, perché c'era questa rimodulazione, quindi qualcuno andava chiusa, no, non è così, perché grazie alla direzione si è rimodulata, quindi si lavora in doppio, si sono alternati anche i vari coordinatori, quindi diciamo che si sta facendo un lavoro più importante, più concreto, ecco.
Io qua poi ho scritto una domanda un po' generale che dice cosa vuol dire avere a che fare con l'ambiente della sanità, ecco. Tu che un po' sulla sanità
e allora guarda, se parli, se devo parlare come paziente.
Da paziente, da lavoratore anche.
No, guarda, da paziente devo dire che fino a stamattina ho avuto bisogno di un come dire, una consulenza del nostro presidio ospedaliero, e devo dire che si sono dimostrati più che efficienti. Anche un grazie alla dottoressa Tripi, che è una cardiologa molto affermata in questo paese, benché giovane cardiologa. Per quanto riguarda invece da coordinatore di Cittadinanza Attiva, avere a che fare con la sanità, ma con l'ASP in generale, ecco, con i dirigenti, è una grotta gatta da pelare.
Bisogna lottare. Però uno spiraglio di vita, Marcello, ce lo abbiamo. Si sta lavorando all'attivazione del servizio di chemioterapia, che permetterà ai pazienti residenti alle Eolie di effettuare la terapia presso il reparto di medicina dell'ospedale di Lipari.
Esattamente. Guarda, Sara, sai, fino a ieri si diceva che il fiore all'occhiello dell'ospedale di Lipari era il reparto di dialisi. Ed è vero, ma ad adesso, se così è, il fiore all'occhiello vero del presidio ospedaliero di Lipari è il reparto di oncologia. Cioè, che non sarà un ambulatorio di oncologia, però farà sì che i nostri purtroppo malati, che ce ne sono tanti, più dell'immaginabile nelle nostre isole, il numero fa impressione, non siano costretti più ad andare in terraferma per farsi la chemioterapia. Io ho avuto un'amicizia diretta, un'esperienza di un mio carissimo amico, che partiva di tanto in tanto per andare a Messina, e vuoi quando non poteva partire per il cattivo tempo, vuoi quando non poteva tornare lui e la moglie, quindi guarda che penalizzazione. Intanto distrutto dalla chemio, chiaramente, perché prova una persona, ma poi le spese. Quindi tutto questo, se riusciamo a raggiungere il risultato di averlo qui a Lipari e i nostri pazienti curati qui a casa loro, sarà una grossa vittoria per il popolo italiano.
E allora forse viva la chemioterapia a questo punto, che faccia mille. Poi c'è il centro di riabilitazione di Canneto, no? Leggevo nei vari blog di informazione che i trattamenti iniziavano con ore di ritardo, addirittura di caos per mancata chiarezza di ruoli. Io ti parlavo di questo signor Giancarlo Baldanza, che aveva scritto il 27 novembre, però non contro nessuno, diciamo, contro di lei, solo per chiarire. Com'è invece adesso la situazione? Il centro continua ad andare avanti?
E allora, il centro di riabilitazione è la nota dolente per il comune di Lipari, per l'ASP perlomeno, l'ASP 5, perché le cose non vanno per niente bene. Noi abbiamo avuto il 25 novembre 2010 una conferenza di servizi al comune di Lipari, voluta dal nostro sindaco Mariano Bruno, a cui hanno partecipato, erano invitati anche chiaramente l'assessore alla sanità Massimo Russo, l'assessore regionale, il dottore Giuffrida, che è il direttore generale dell'ASP 5, nonché chiaramente, che è intervenuta anche, scusate, la dottoressa Rigoli, direttore sanitario dell'ospedale di Lipari, e altre figure inerenti alle cooperative che detengono il controllo del presidio ospedaliero, che hanno la cooperativa che lavora nel settore. È stato, diciamo, un buco dell'acqua, perché pensavamo di arrivare a qualcosa. A distanza di mesi, come voi vedete, non è cambiato poco. Il signor Baldanza, tu dici che il signor Baldanza, che è il dottor Baldanza, il dottor Baldanza, che...
Perdono.
Il dottor Giancarlo Baldanza, che è un fisiata, una persona malata, e si appellava al discorso dei conflitti di figura nel settore, perché lui è l'unico ad avere i titoli per essere un dirigente, per diventare dirigente del presidio, del centro di abitazione. Ma pare che ci sia qualche problema di gestione all'interno, per cui i problemi ci sono. Fatto sta che i fisioterapisti mancano, i locopedisti mancano, c'è il discorso del cattivo tempo, quindi quando non possono venire, quindi chi fa una terapia deve saltare, c'è quando, siccome sono in poche, chi sta male, chi si prende ferie, quindi questo è il nostro problema, non vente bene.
Ma delle opzioni, ecco, ci sarebbero, perché, perdona, correggimi se dico male, queste persone vanno pure a casa, diciamo, del malato a prestare anche servizio, o è il malato che deve deve recarsi al centro di riabilitazione?
No, vanno anche a casa, qua possono andare a casa, quando c'è la fattibilità, quando è operativa la loro unità. Alcuni mi dicono che non hanno neanche macchina, quindi si devono organizzare in questo senso qui. Alcuni non possono andare perché hanno troppi pazienti, quindi è un problema grande, ci stiamo attendo anche per questo.
Quindi ci state lavorando, poi immagino pure queste persone in termini di cioè livello di essere pagati, ecco, magari avranno anche dei problemi.
Certamente, perché hanno problemi con le loro cooperative che pagano in ritardo, pagano poco, non gli ribossano le spese, comunque problemi reali che tutti noi uomini della strada giorno per giorno abbiamo e conosciamo e quindi possiamo capire.
Va bene Marcello, l'ultima domanda, state lavorando appunto ad oggetti da proporre alla cittadinanza?
Sì, sì, al momento Sara ti devo dire che abbiamo un bel progetto, mi tengo molto per mente, la sicurezza nelle scuole. Quindi questa cosa, devo dire, mi sta apprendendo moltissimo, cioè, già da 2 mesi che ci stiamo lavorando e con la nostra associazione abbiamo pensato di fare dei corsi per persone e docenti, per personale ATA e docenti, e mettere anche a corrente gli alunni dei rischi, casomai sismici o di altra natura, a cui possono andare incontro, per cui preparati a questo evento.
Cose prove di evacuazione
anche, ma quello sarebbe anche, diciamo, c'è un programma ben articolato. Oltretutto noi rilasceremo, come cittadinanza attiva siamo abilitati, perché siamo accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione dal 95 per rilasciare degli attestati di frequenza, per cui nomineremo dei responsabili, e quindi questo è un progetto a cui tengo molto. Cercheremo di farlo in collaborazione con dirigente Renato Candia, con la preside Tomasina Basile, che si è dimostrata molto attenta a questa problematica.
Sì, infatti sicurezza, che appunto Lipari ne sa qualcosa, non so se hai saputo del liceo scientifico che si è distaccato, insomma dei problemi. Va bene Marcello, noi diciamo siamo giunti al termine, però se tu vuoi aggiungere qualcosa di quella che è la situazione diciamo attuale, mi dicevi che combattevi per il reparto di pediatria.
Sì, sì, in effetti è vero, abbiamo un problema strano in pediatria. Dunque la pediatria è senza infermieri, e questo è un grande problema, questo sempre in virtù dei tagli e dunque è scoperto di personale addestrato, per cui non si può immaginare per dei piccoli pazienti che hanno bisogno di essere attenzionati 24 ore su 24, non si può scoprire questa situazione, questo tempo. Dunque non si capisce la ragione perché dove sono stati distaccati al momento, sono stati trasferiti in un'altra zona dove hanno una stanza con 2 letti. Questa stanza con 2 letti non ha bagno, non ha WC all'interno, quindi i bambini sono costretti a uscire dalla stanza e andare in bagno. Questo è molto strano perché accanto all'ambulatorio di pediatria abbiamo una stanza bella, nuova, che è adibita a deposito, che potrebbe ospitare 4 letti, 4 e non 2, e abbiamo un bagno vicino, appena esci dalla porta. Quindi questo è qualcosa che discuterò con la dottoressa Rigoli per vedere un po' di trovare una soluzione a questo. Ma il resto c'è, insomma, potremmo parlare di mille cose, potremmo parlare della medicina. Mancano, esiste rianimatori, in altro ci sono solamente 2 medici, ci sono solo 2 radiologi, insomma, ci sono dei problemi. Quindi io dico, c'è da rivedere un po' tutto, ma non da rivederlo a livello di amministrazione, di ASP 5, il quale avrà 1000 problemi per tutta la provincia. Tra di noi, dobbiamo aiutarci, tra di noi, popolazione, dirigenti ASP di questo presidio, noi addetti ai lavori, fra virgolette, e la popolazione, aiutarci un po' tutti e dimostrare che abbiamo fiducia di questo presidio e quindi che rimaniamo nel territorio, perché dobbiamo rimanere nel territorio, perché l'ospedale deve rimanere nel territorio.
Soprattutto perché ci serve.
Esiste una bella realtà da molti anni e non può cessare di esistere. Non si annulla ciò che è stato fatto. Non può.
Quindi Oliani, fatevi curare qui, perché bene o male, diciamo, con tutti i problemi che ci sono, come diciamo poc'anzi, sono problemi che ci sono in tutta Italia a livello diciamo di mala sanità. Quindi anzi qua ci conosciamo bene o male tutti quanti, se ci dobbiamo aiutare. Io penso che quello di Marcello è stato pure un appello, no?
Sicuramente sì, dimostriamo che abbiamo bisogno del nostro presidio, ma non pensando che andiamo incontro a problematiche, andiamo fiduciosi, dopodiché sbagliamo oggi e domani, ma dopodomani avremo un bel risultato.
Va bene, allora Marcello, grazie per essere venuto e grazie soprattutto per averci informato di questi nuovi progetti come la sicurezza nelle scuole, che mi sembra una cosa alquanto importante da fare. Che dire, ci rivedremo magari per...
spero presto, spero di vederti presto, e io spero che abbia il consenso di tutti gli eoliani, perché gli mancherà questa vostra radio, gli mancherà, e gli mancherà anche tu, Sara.
Grazie Marcello, va bene, allora noi continuiamo con le nostre canzoni, salutiamo Marcello Tedros e vi faccio ascoltare qualcosa dei Coldplay, non so, qualcosa così.
Was